incredulo e sgomento da quanto sta accadendo attorno a noi, veniamo a te. E oggi la tua parola è particolarmente vicina al nostro cuore. Apparentemente sembra che alle minacce del tempo e della storia, che tu già hai previsto e sulle quali già ci hai avvertito, si aggiunga anche la tua minaccia. Non sapete come un ladro di notte vigilare. Ma noi sappiamo, Signore, che quando tu ci inviti a vigilare è proprio perché vuoi farci dono di quella luce che vince e sconfigge ogni tempo. Tu ci dai sollievo con l'annuncio che verrà. Già una volta sei venuto, già una volta e per sempre hai vinto, tornerà e tornerà per dire a ciascuno di noi: entra nella gioia del tuo Signore. Illumina le nostre tecniche, guarisci le nostre paure, sostieni il nostro cammino e facci comprendere che se nella nostra vita ogni tanto dobbiamo assistere alla fine di un mondo, non esiste mai, per chi crede in te, la fine del mondo. Anzi, la fine delle cose è il fine che è raggiunto. Essere in quel regno di luce e di pace, che è il dono eterno e stabile, che tu fai a coloro che ti ascoltano e con animo filiale si abbandonano e credono in te.
Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre.
Il brano che abbiamo appena ascoltato appartiene a quei brani che nessun commentatore amerebbe mai dover presentare. Non solo per una oggettiva difficoltà, per una certa e voluta oscurità. Tuttavia, considerato all'interno del Vangelo di Marco, si nota che i cosiddetti discorsi apocalittici sono stranamente diffusi, lunghi. Rispetto ad altre parole di Gesù, molto, molto più lapidarie, brevi, quando si tratta di quel tempo, di quel giorno, di quell'ora, Gesù come quasi a liberare il suo cuore da una sorpresa che vuole fare subito, si sofferma, si dilunga e si diffonde. Apocalittici è una parola che nel linguaggio comune è sinonimo di sciagura, sventura, catastrofe, demolizione, distruzione. In realtà sappiamo che Apocalisse vuol dire rivelazione. E il fatto che l'Apocalisse venga messa al termine ha un significato. Ciò che Dio rivela è definitivo, è capace di dare pace. Quando siamo davanti alla rivelazione, alla dichiarazione a Dio che apre il cuore, ci prende un senso di pace. Perché? Perché in quel cuore ci sentiamo dire: non avere più paura, non cedere più alla fantasia, stai tranquillo, ti dico io l'ultima parola oltre la quale non ce ne sono altre. E questa parola è: io con te e per te, e tu con me per sempre, affinché il mio sogno e il tuo desiderio siano realizzati. Ecco perché l'Apocalisse è definitiva. Ha uno scopo che non è soddisfare la curiosità. Risponde al desiderio di pace, di stabilità, di venire sottratti all'affanno, perché quando le cose sono provvisorie siamo sempre dominati dalla paura e dall'affanno, e dopo, e domani, e se, no, nel cuore di Dio si è guariti da questa paura. E lo scopo del Vangelo di oggi, se mai pensassimo che sia terrificante, è esattamente il contrario, è terapeutico contro la paura, è pacificante contro l'affanno. E poi, se è vero che il Vangelo è buona notizia, potrà mai darsi che dentro il Vangelo ci sia la notizia del terrore? Ci sia la minaccia della paura? Il Vangelo è buona notizia e quindi anche oggi riceviamo una buona notizia. E se dovessi scegliere una frase breve breve per sintetizzare il Vangelo che ora andiamo a riflettere, sceglierei un invito che Josef Ratzinger già 50 anni fa rivolgeva ai preti, specialmente in occasione di situazioni di dolore, di lutto, di rimpianto, di mestizia. Diceva: no al dies irae, basta con il dies irae, date spazio al Maranatha. No al Dio della paura, sì al Dio del desiderio. No al Dio incombente da cui ci si difende, sì al Dio nelle cui braccia si ama correre. Ecco, al dies ira, dies ire, subentri anche nei nostri cuori e nella nostra fede il Maranatha. Per questo ci viene rivolta oggi questa parola. In quel tempo, siamo talmente abituati ad avere a che fare con questo esordio, con questa introduzione, che abbiamo finito per dimenticare una cosa, che ci sono due modi fondamentali nel Nuovo Testamento di esprimere il tempo. Uno è Cronos, l'altro è Kairos. Ci può aiutare a capire Cronos, perché Gesù sta parlando del Cronos nel quale noi stiamo vivendo, nel quale stiamo camminando, ci può essere d'aiuto la mitologia. Per raffigurare Cronos, il dio del tempo, la mitologia greca raffigura un padre che divora immediatamente i figli appena generati, per lasciare questa idea: nel tempo tutto è provvisorio, nel tempo tutto è fuggitivo, il tempo né lo puoi fermare, il tempo ti ha dato la vita, immediatamente ha già cominciato a togliertela. Qui saremo nell'orizzonte della disperazione, della distruzione. Ma tutto il Vangelo è l'annuncio che dentro questo tempo ne è venuto un altro, il tempo di Dio, il Kairos, che vuol dire grazia, che vuol dire luce, che vuol dire consolazione, che vuol dire guarigione, ma soprattutto vuol dire stabilità. E qui potremmo recuperare tutte quelle espressioni nei salmi, nei libri già dell'Antico Testamento: stabile come i cieli, stabile come il monte Sion, stabile come il monte, il Signore è stabile, con una parola più divina, fedele. La fedeltà di Dio guarisce dalla paura della provvisorietà, dalla tirannia del Cronos. Ecco, in quel tempo, se notate, Marco ha costruito questa pagina di Vangelo anche in un modo un po' provocatorio, e se non si sta attenti si finisce per cadere nella sua, tra virgolette, trappola. È un crescendo di angoscia. Le nubi, il sole non darà la luna, le stelle cadranno, le potenze, e sembra che si aggiunga anche la minaccia di Dio. È alle porte, state attenti. In realtà il disegno di Marco è proprio questo: fare un crescendo di tutte quelle situazioni in cui l'uomo è angosciato e improvvisamente annunciargli sollievo. Fare sentire l'uomo prigioniero dentro dei fatti nei confronti dei quali lui è impotente, è travolto, schiacciato, e improvvisamente dirgli sei libero. Ecco lo scopo del Vangelo di oggi, la libertà che nasce dal riposare nella fedeltà di Dio, e dentro la fedeltà di Dio siamo guariti, e solo se siamo guariti siamo veramente liberi. Guardiamo allora brevemente, perché la nostra riflessione sia sempre un ascolto del testo. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la luce. Sole e luna rappresentano la possibilità, rappresentavano la possibilità di misurare il tempo, di misurare le stagioni. Sole e luna sono il fondamento della sapienza umana, la capacità di misurare le cose. Ma chi fonda la sua sapienza su questi astri destinati a consumarsi rischia di restare veramente al buio. Le stelle cadranno dal cielo, le stelle erano l'immagine della stabilità, le stelle fisse consentivano l'organigramma e la pianta celeste. Anche qui la possibilità di avere nel cosmo un punto stabile a partire dal quale derivare e misurare tutto il resto. Ma chi costruisce sulle stelle, sulle stabilità del cosmo, costruisce sulla sabbia, perché anche loro cadranno, ed era inaudito ai tempi di Gesù sentire parlare in questo modo. E allora ecco il sollievo. Ci immaginiamo dentro questo scenario e improvvisamente, e allora vedranno. Ma come si fa a vedere se si è al buio, se il sole si è spento, se la luna non dà più luce, se le stelle non brillano perché sono cadute? Come si fa a vedere? Vedranno. Marco sembra dire: in queste situazioni c'è solo una possibilità di vedere ancora qualcosa, il desiderio che venga la luce, la parola e il giudizio di Dio sugli eventi del mondo. E allora, per chi non si rassegna alla distruzione, alla dissoluzione, per chi non cede alla sindrome dello stoico, è destino che sia così. Dunque, dovrà essere così per chi avrà nel cuore un desiderio e una non rassegnazione. Non verrà mai meno la luce, perché quella luce la porta Gesù venendo. E quando Gesù viene, viene sempre con una parola: e ora alzate il vostro sguardo, guardate, perché la vostra liberazione è qui, è prossima, è vicina. Poi una pianta, il fico, ha due significati fondamentali in questo contesto. Il primo è quello ripreso da Gesù: quando è maturo, quando è fecondo, quando dà i propri frutti, il fico diventa sempre più friabile. Sembra che la dolcezza più grande si accompagni alla dissoluzione palpabile. È un po' l'immagine della vita. Solo che talvolta noi vediamo solo la dissoluzione e non vediamo invece che dietro quella dissoluzione il Signore è lì a dirci: ero morto anch'io, ma ora vivo, mie sono le chiavi degli inferi, dunque non devi più avere paura, perché sono io il Signore di tutto, abbraccio tutto. E allora ecco, dai quattro venti, dall'estremità della terra, e dice la scrittura chiaramente, anche con un po' di consolato trionfalismo, diciamo così, dice chiaramente, e in quel giorno tutti vedranno la sua gloria, e in quel giorno noi tutti lo vedremo. Tornerà il Signore e ognuno lo vedrà, ma lo si vede non con la sapienza del mondo, quella sarà buio, lo si vede con il desiderio, che è il frutto maturo della fede. E poi il fico però ha anche un altro significato. Se ricordate nel Vangelo di Giovanni, quando c'è l'incontro con Natanaele, quello a cui Nazareth era così simpatico e tutto quello che da Nazareth proveniva, Natanaele è colui che all'annuncio c'è Gesù di Nazareth reagisce, può venire qualcosa di buono da Nazareth. Ebbene, in occasione di quell'incontro, che cosa dice Gesù a lui? Quando eri ancora sotto il fico, io già ti ho visto. Il fico, con la sua dolcezza, è anche l'immagine della legge. E la legge aveva uno scopo, non dare dei comandamenti in modo legalistico, ma era il fidanzamento di Dio, era il segno distintivo del popolo che appartiene a Dio. La legge aveva una funzione: custodire, custodire. Allora ecco, Gesù sceglie il fico per dire: guardate il fico, vedete? Non sospettereste mai che l'apparente morte della pianta coincida con il dono della più grande dolcezza. E non sospettereste mai che dietro un comandamento ci sia in realtà trattenervi già dentro la mia vita, perché quando si decompone la scena del mondo non siate catturati e angosciati dalla paura. E adesso il tempo, il figlio dell'uomo alla porta, dice: quando vedrete accadere queste cose sappiate che egli è vicino. C'è una lettura radicalmente sbagliata, che è la lettura catastrofista, cabalistica, degli oroscopi, degli avventisti e di tutto ciò che cede alla curiosità. E la curiosità è sempre un segno di inquietudine, è sempre un segno di impazienza. La curiosità in un credente è sempre una mancanza di fiducia nella provvidenza e nell'affetto del Padre. Gesù dice alla porta. Allora, se restiamo nell'ottica del terrore, della parola minacciosa, sta dicendo, allora state attenti, che quando vedrete che attorno a voi accadono queste cose, sto arrivando. La minaccia sulla minaccia, niente di più estraneo, è un altro. Quando è che Gesù parla di porta nel modo più intenso? Proprio nel libro che canta la sua vittoria e la sua venuta, l'Apocalisse, dove Gesù dice: sto alla porta e busso. Quindi dire che il regno di Dio è alle porte non ha l'intento per Marco di dare un avvertimento, ha piuttosto quello di dire: guarda, qualora tu vedessi tutto quello, qualora tu vedessi gli abomini più incredibili, le perversioni più crudeli, la malvagità più efferata, ricordati, oltre la porta ci sono io. Non è definitivo, non è tutto quello che vedi. Tu non vedi, ma io dietro la porta ci sono, o meglio, certo che puoi vedermi. Se mi credi, tu sai che nel mondo c'è una porta. Il mondo non è una camera chiusa, dove tutto quello che accade è tutto. No, il mondo ha una porta verso la fedeltà dell'amore di Dio. che allora anche quando tu vedessi attorno a te violenza, quando anche tu vedessi attorno a te cattiveria, ricordati, non sei in una stanza senza uscita, c'è una porta e dietro quello che tu vedi ci sono io, che continuamente ti dice non temere, io sono qui e busso, se tu mi apri io verrò da te e tu starai con me. Questo per dirci che il Vangelo è molto realista, non promette dei paradisi in terra, non c'è quella mentalità dolciastra, sciocca, dove i cristiani appaiono degli sprovveduti, giulivi. No, Gesù sta dicendo che siamo chiamati come cristiani a vedere degli orrori e forse potremmo anche noi essere vittima di questi orrori. Ma Gesù ci invita a capire che la fine di un tempo, forse pure il tempo della tua vita, non è la fine del tempo. Lui è la fine del tempo. Lui è l'Alfa e l'Omega. Questo Vangelo è stato scritto nell'epoca in cui i giudei assistettero a quell'evento dolorosissimo che fu la distruzione del Tempio. Avevano puntato tutto sul Tempio, il Tempio era il loro vanto, vedono decomporsi, dissolversi tutto. I discepoli avevano fatto un'esperienza analoga, quando guardando Gesù crocifisso avevano detto tutto è finito. Ma proprio in quel crocifisso si vedeva la porta, perché Gesù non muore da disperato, meno ancora da rassegnato. Gesù muore da atteso, atteso, atteso dal Padre suo che è nei cieli e che grazie a quel suo sacrificio è anche diventato il Padre nostro. Allora ecco la regola che Marco ci vuole dare. Quando si tratta del futuro, non cedere alla curiosità del quando, come, dove. Fissati soltanto sul chi. Non che cosa, non come qualcosa avverrà, ma che avverrà sicuramente, perché quel che in realtà è un chi. Il Dio fedele. E adesso l'ultimo importante elemento. Ecco, se prima dicevo che questo brano spesso è la crux dei biblisti, quest'ultima parola è la crux dei teologi. Ma non credo però sia così impossibile, impraticabile. Quanto a quel giorno o a quell'ora, dicendo giorno o ora, Gesù ha detto i criteri del tempo contano più, c'è solo la stabilità del cuore fedele di Dio. Giorno, ora, anni, dopo, ma nell'abbraccio c'è la stabilità dell'amore fedele di Dio. Dice, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, beh, qui ci può stare, sono anche creature, sono pure creature loro, hanno una conoscenza limitata in quanto creature, né il Figlio, e questo è più difficile da capire. Non a caso questa parola fu impugnata dagli ariani che negavano la divinità di Gesù Cristo per dire, vedete, non è vero che il Figlio è uguale al Padre, che noi diciamo nel credo della stessa sostanza del Padre. Non è vero che è uguale al Padre, perché vedete, il Figlio non sa tutto quello che il Padre sa. Se lo leggiamo così è abbastanza banale. Il significato è piuttosto un altro. Chi sarà quel giorno? Non è un Cronos che noi misuriamo, è un Kairos, è l'amore di Dio, è la fedeltà di Dio. E allora, così come noi non possiamo conoscere Dio a partire dalle nostre forze, così non potremo conoscere il nostro futuro. E sapete perché? Perché il nostro futuro è Lui. E davanti a Dio non si esercita la curiosità, davanti a Dio si esercita l'umiltà, l'accoglienza, l'abbandono. Un conto è l'ignoto, chi vive solo nella dimensione del tempo, del cronos, litiga sempre con l'ignoto. Un conto è l'ignoto. Nell'ignoto tutto è paura, tutto è affanno. Chi vive invece nella fede, nel kairos, sta nel mistero. E mistero non vuol dire ignoto. Mistero non vuol dire inconoscibile. Mistero vuol dire dono talmente grande che ti sono sottratte le possibilità di capire quanto sia grande. Assomiglia molto questo non sapere il nostro giorno all'avere una certezza nei confronti di chi ci vuole bene. Pensiamo ai genitori, i quali ci dicono: ci sarà una grande sorpresa, fidati. Gesù è stato il primo che ha avuto questa fiducia nel Padre. Quindi, riconoscendo di non saperlo, che è un'espressione negativa, in positivo cosa vuol dire? Ma io so tutto quello che sa il Padre, ma perché lo ascolto, non perché lo invado. Io nei confronti del Padre non ho la curiosità che gli vuole rapinare i segreti, ho l'abbandono del Figlio, ho il mio consegnarmi. Nella croce di Gesù, quel Gesù che muore dicendo nelle tue mani consegno la mia vita, ci sta dicendo, Gesù non si è posto mai la domanda, come, quando, sempre solo, padre, papà, è te che io vedo. Allora il fatto che Gesù non sappia vuol dire anche per me, essere con il Padre mio è un dono. E davanti ai doni non si aggredisce con la curiosità, meno ancora con l'arroganza. Davanti ai doni si accoglie con lo stupore. Conclusione. Primo elemento da coltivare, stando a questa parola, è il realismo. Il realismo cristiano, che ha due volti. Quello di non sognare una storia diversa da quella in cui vive, perché l'unico mondo in cui noi viviamo è questo. Sperare non vuol dire creare alternative artificiali o paradisi paralleli. Sperare vuol dire, con realismo, sapere che dietro ogni buio, dietro ogni stella che cade, dietro ogni sole che spegne, lui è alle porte. E da ricordarcela questa parola, non come un ammonimento, meno ancora come una minaccia, come una consolazione. Non temere, non temere. Quello che tu vedi non è così vero come sono vero io, che sono qui ad accoglierti. Secondo, la speranza. Che effetto devi avere fatto quando, dopo gli eventi dolorosi del Venerdì Santo, si è cominciato a dire, ad annunciare, a gridare lo sconfitto, il condannato, il crocifisso è il glorioso. Ma la gloria non viene dopo la croce soltanto, viene già dentro la croce, perché gloria significa consentire a Dio, anche quando fosse faticoso, di aprire la porta nella quale ci attende in ogni momento e in ogni situazione. E infine, Papa Francesco sta invitandoci a tornare dei contemplativi. Finora non sono riuscito a calcolare la proporzione esatta, oserei dire che la maggiore frequenza di locuzioni, di espressioni, sono chiesa in uscita, ospedale da campo, non paura della tenerezza. Oserei dire che siate contemplativi, tornate ad essere contemplativi, reimpariamo l'arte dell'adorazione, sia ancora più frequente delle espressioni precedenti. Perché cosa vuol dire coltivare il mistero? Vuol dire impedire all'ignoto di schiacciarci. L'ignoto non sa perché tutto è buio. Ma nel mistero noi non sappiamo non perché domina il buio, ma perché nel mistero tutto è sorpresa. Ci sono due modi di ignorare: ignorare perché non si sa, ignorare perché è una sorpresa. Allora anche qui una bella parola di Papa Francesco, che ci ha consegnato nella Misericordiae Vultus, che voi già immagino conoscerete a memoria, dove dice proprio: siate pronti alle sorprese di Dio. Anzi, mi auguro che quest'anno della misericordia ci renda di nuovo sensibili alle sorprese di Dio. Il Vangelo di oggi è una garanzia che la sorpresa ci sarà. Il buio paralizza, il mistero fa camminare. Nel buio si ignora perché nulla appare, nel mistero tutto ti è promesso. Concludo lasciando apparentemente la pagina evangelica con una bella frase dello scrittore argentino Luis Borges. Scrive: nella nostra vita non c'è un istante che non sia caricato come un'arma. Nella vita non c'è un istante che non sia caricato come un'arma. Perché dentro all'istante c'è l'eternità. Ma a chi tocca azionare quell'arma? A coloro che la possiedono. Noi. E azionare l'arma di quell'istante caricato vuol dire liberare con la fiducia, con la speranza e col desiderio quel frammento di eternità che mai manca nella nostra esistenza, anche nei momenti più dolorosi e più bui come quelli che probabilmente stiamo vivendo.
Martedì sera avremo il piacere di avere qui a Imola Monsignor Erio Castellucci nel primo degli incontri che dedicheremo quest'anno alla misericordia. Il titolo sarà Misericordia e Parrocchia. L'incontro si terrà a San Giovanni Nuovo in chiesa alle 20:45.
Ne aggiungo uno molto veloce. Domenica 29 novembre alle 15:30, qui è proprio in questa sera, come ogni anno, preghiamo il rosario, facendolo recare da varie espressioni, le forze dell'ordine, i bambini, i sofferenti, gli ammalati. Lo facciamo ogni anno proprio per predisporci alla festa dell'Immacolata, che per l'azione cattolica ha sempre anche un significato particolare. Quest'anno al giubileo e in generale all'avvento. Io commento i misteri, era onesto dirvelo perché siete avvertiti. Comunque venite invece, venite per pregare il rosario, non per sentire dei commenti. Vi pregherei anche di diffondere la notizia, di diffondere la notizia in modo tale che attraverso Maria, che il Concilio definisce portio electissima della Chiesa, noi diventiamo anche sempre più consapevoli della bellezza di quel mistero che ci avvolge.